Mi da ridere, va bene. Allora, che cosa ci dobbiamo dire? Oggi avevamo da fare questa introduzione che è un aggiornamento in verità, un aggiornamento su quello che sta succedendo nella nostra diocesi rispetto ai ministeri, che però abbiamo capito essere un po' anche un aggiornamento su quello che sta succedendo in Italia, se vogliamo, nel mondo, perché la questione legata ai ministeri, come avremo modo adesso di vedere in maniera super sintetica con quattro date, è stravecchia nel senso che se io ho 53 anni e sono del 69, se parliamo del 1972 vuol dire che siamo almeno oltre i 50 anni. Quindi la possibilità di individuare figure ministeriali nuove c'è almeno da 50 anni, no? Paolo VI, Ministeria Chedam, svincola due vecchi ministeri, abolisce i vecchi ordini pre-presbiterali, l'ostiario, l'esorcista, il lettorato e l'accolitato, il subdiaconato, il diaconato, lascia i tre ordini istituiti, diaconato, presbiterato e episcopato, e poi istituisce come ministeri per tutti, quindi slegato da lettorato e accolitato. E poi dice alla fine che le conferenze episcopali potevano, su richiesta, individuare quelli che potevano essere utili e proporle al Vaticano che li avrebbe approvati. In tutto il mondo in 40 anni saranno state una decina su 180 conferenze episcopali ad aver previsto ministeri istituiti che non siano il lettorato e l'accolitato. Nelle chiese di antica tradizione sono rimasti e sono rimasti per i maschi, per il codice di diritto canonico c'è scritto che l'accesso è solo maschile, e sono gradini verso i ministeri istituiti, cioè non c'erano in maniera permanente. Per farvi un esempio della fantasia di alcune conferenze episcopali vissute sulla pelle, in Venezuela, quando noi eravamo giù, il nostro vescovo fu delegato come partecipante per la conferenza episcopale venezuelana al Sinodo sulla Parola nel 2008. E a Roma, attraverso altri vescovi latinoamericani, aveva chiesto di demaschilizzare il ministero del lettore. Apriamola anche alle donne. Gli dissero, impossibile in questo contesto, però fate una petizione che servirà. E fecero questa petizione. Poi però i cardinali boss, quelli di Curia, diedero l'input giusto dicendo non chiedere l'impossibile, di togliere il maschile dal lettorato e accolitato, impossibile perché dobbiamo fare dei giri enormi. Inventane uno, è quello che fece la conferenza episcopale venezuelana. Si inventò il ministero delegata della spalabra, della palabra, della parola, aveva tutto ciò che il diritto canonico affidava al lettore maschio, lo poteva fare anche la donna. Il Vaticano ha approvato. Tutto il magistero post Vaticano II, adesso vi dico le date, 75, 73, 72, 77, l'ultimo del 77, è stato tutto un trionfo teorico, quindi sembrava proprio che stessero partorendo qualcosa a che fare con i ministeri. Tutto. Evangeli Nunziandi, cioè ci sono pipponi enormi su i ministeri, incoraggiamo l'apertura, vogliamo che istituite le conferenze episcopali di tutto il mondo, quella italiana, voi pensate, avete presente che la conferenza ogni 10 anni dà delle indicazioni, no? Nel 73 i ministeri della Chiesa, nel 77 evangelizzazione e ministeri, quindi tutto sembrava essere, no, un lancio verso qualcosa che però non è mai arrivato, perché le resistenze di un modo di essere... Benvenuti. Le resistenze che c'erano rispetto all'idea di inventare qualcosa di nuovo o di slegare il lettorato e l'accolitato dal genere maschile erano complicate, tenete conto che stiamo parlando del 72, 73, 77, mentre invece, voglio dire, il codice di diritto canonico è stato fatto solo dopo, quindi lo spazio per poter dire che il lettorato e l'accolitato fossero, come poi è successo adesso, aperti a tutti e due, no, i generi c'era e non è stato fatto. L'ultimo momento in cui c'è stato, diciamo, l'ultimo colpo di coda in cui la riflessione è arrivata sui ministeri, è arrivata ad un livello alto, è stato durante la preparazione e la celebrazione del sinodo sui laici, perché sembrava veramente che tutto quello che era stato prodotto dalle conferenze episcopali e da alcune realtà che c'erano state appunto da ministeri a Chedam agli anni Ottanta, sembrava proprio essere arrivato il momento, che però non c'è stato, nel senso che se ne è parlato tanto, ma poi nella esortazione post-sinodale Christi Fideli Laici non c'è nessun riferimento, se non un riferimento tipico per chi fa vita di chiesa, sa che quando qualcosa la si vuole un po' incartare o uno cerca di non farla funzionare, di solito ci facciamo una commissione, sulla commissione poi, diciamo, nella commissione si arena tutto. Infatti nel documento c'è proprio scritto questo qui, che non bisogna evitare il concetto di supplenza, che bisogna evitare di confondere appunto la figura con i ministeri ordinati, e che verrà all'uopo costituita una commissione che dovrà studiare e approfondire. Questa commissione, qualcuno dice, addirittura non si è mai riunita, quindi tutto è rimasto fermo fino a Papa Francesco, che con i documenti che abbiamo allegato anche un po' a chi li ha visti, ha lavorato in due direzioni. La prima ha aperto appunto anche alle donne la questione del lettorato e dell'accolitato, quindi slegandolo un po', lavorando un po' sul concetto di stato permanente ministeriale, quindi non solo come gradino di accesso al ministero ordinato, e poi istituendo questa figura del catechista che, diciamo, nella motu proprio è omnicomprensiva di tutto quello che può fare un battezzato, lasciando poi alle conferenze episcopali e le conferenze episcopali lasciando alle varie diocesi l'idea di cercare di creare un identikit tipico per quella chiesa locale, perché chi di voi conosce o ha mai conosciuto una suora africana o un missionario latinoamericano o un padre del Pime in Bangladesh, anche l'idea del catechista è diversissima anche rispetto all'idea delle catechiste nostre, che già il fatto che le chiamiamo le catechiste già ci fa capire, no, alcune cose, non i catechisti in generale, perché... Alla fine di tutto questo è stato prodotto questo documento da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Noi ci siamo questi dimenticati di allegarlo, ma ce l'abbiamo. È una nota ad experimentum per il prossimo triennio, dove vengono date delle indicazioni dal rito di ordinazione alla formazione, però specificatamente si cerca di mettere a fuoco l'identikit del lettore, del catechista e dell'accolito, della lettrice, della catechista e dell'accolita, lasciando poi alle diocesi di fare tutto un cammino di approfondimento. Il cammino di approfondimento nella nostra diocesi, nella nostra regione, di cui adesso ci parlerà, ci aggiornerà Monica, è stata fatta. Io vi dico solo, perché mi è capitato, mi è stato chiesto di coordinare quella sessione del Consiglio Pastorale Diocesano in cui si è parlato dei ministeri, che una metafora che mi è venuta fuori, che ha avuto particolarmente successo, penso che renda un po' l'idea, anche dal mio punto di vista, una metafora in cui mi riconosco. Io sono stato uno di quelli, anche la mia tesina di baccalaureato, ho parlato dei ministeri. Però parlare di qualcosa che non c'è, con l'enfasi di chi è triste perché non c'è ma ci dovrebbe essere, è sempre facile, no? Perché è sempre colpa degli altri. Poi però, quando qualcuno ti serve su un piatto d'argento, adesso si può. E tu ti incarti perché dici, ah, si può? E quindi che facciamo? Allora il Consiglio Pastorale ha usato questa metafora. Tu inviti, è come se sogni, no, in tutto il liceo, dalla prima alla quinta, di invitare una ragazza a pigliare una pizza, un gelato, e poi il giorno in cui lei cede al tuo appuntamento e tu panico, oddio, come mi vesto, quella po' che faccio, perché tutte le volte mi dice di no, non posso, mi vergogno, e ti immagini, andrei lì, poi arriva la situazione, no? E stai fermo perché... appunto dal sogno alla concretezza. E la sessione, in effetti, anche rispetto a chi ha parlato, ai gruppi, ai moderatori dei vari gruppi, si è trasformata in una fatica di immaginare adesso che facciamo. Tutti sapevamo da dove veniamo, tutti sapremmo forse che cosa ci piacerebbe, ma come decliniamo, con chi, con quale realtà? In diocesi si è lavorato soprattutto, come in Italia penso, sulla questione del catechista, perché l'accolito e l'accolita, il lettore e l'attrice, c'è già un identikit specifico, no? Sul catechista invece qualcuno addirittura diceva è un diaconato a tempo determinato, cioè la differenza era quasi, se tu vedi quelle che possono essere le competenze, no? Il diacono lo fa in maniera permanente, un battezzato lo potrebbe fare in maniera straordinaria, un catechista istituito lo potrebbe fare in maniera ordinaria, perché in alcuni contesti può servire, ma a tempo, no? Perché poi magari cambio, perché finisce, no? Rispetto a un per sempre di... Sono tutti orizzonti che non sono proprio corretti, però che ti richiamano. Allora anche la diocesi ha lavorato, e Monica era nella commissione, più che altro sulla figura del catechista, e a livello di conferenza episcopale lombarda tutte le diocesi hanno fatto questo lavoro e c'è una specie di convergenza di documenti che vanno ai vescovi, i vescovi restituiscono un elastico. Ecco, adesso Monica ci racconterà questo elastico a casa nostra che cosa sta producendo.
Beh, io oggi posso dirvi che la Chiesa non è ferma e non siamo bloccati, quindi siamo usciti a cena con la ragazza. Dopo la pubblicazione dell'Antiquum Ministerium di Papa Francesco era in corso la riflessione con delle commissioni CEI e il nostro arcivescovo ha chiesto che venisse costituita una commissione che incominciasse a pensare all'idea, no, del questa figura del catechista in particolare. Quindi da febbraio a settembre c'è stata la costituzione, si è iniziato i lavori della commissione sulla figura del catechista come ministero istituito. Ecco, magari una nota riguardo ai ministeri ordinati, istituiti e di fatto. I ministeri ordinati, l'episcopato, presbiterato e diaconato, hanno il loro fondamento il sacramento dell'ordine. Si divergono dai ministeri istituiti, il lettorato accolitato e il catechista, che hanno il fondamento nel battesimo e nella realtà di Chiesa come comunione di fede e di amore. I ministeri di fatto sono quelli del sacrista, l'organista, la catechista del secondo anno di iniziazione cristiana, per esempio. Sono i fedeli che in base a varie concrete necessità della vita ecclesiale offrono il loro servizio. Quindi i ministeri nascono nella Chiesa, quelli istituiti sono su base vocazionale a vita, ma hanno un tempo di servizio stabilito. La nota ci dice che hanno un tempo di 5 anni e poi c'è verifica. Per quanto riguarda la nostra diocesi, dicevamo, lavoro della commissione, la commissione lavora sia sul documento che sulla nota CEI e propone questo documento al Consiglio Pastorale Diocesano, al Consiglio Presbiterale Diocesano e intanto tutti i documenti delle varie diocesi arrivano al Consiglio Episcopale Lombardo, il quale lavora, anche lui, rimanda il lavoro effettuato sul documento per cercare di unificare, di farne uno. Da lì si costituisce, nel settembre del 2022, con la prima giornata di studio, un lavoro a gruppi a livello lombardo, che si occupa di pensare alla figura del ministero istituito nel suo percorso formativo e nella sua vita effettiva, nella sua contestualizzazione. I lavori a gruppi elaborano il primo documento. Il documento arriva ai vescovi e i vescovi nel novembre del 2022, nel gennaio 2023, quindi adesso l'Assemblea riconsegna alle varie commissioni le osservazioni sull'unico documento effettivo. Quindi adesso tra poco ci convocheranno per iniziare a darci una guardata. Ecco, il passaggio dall'ultimo Consiglio Pastorale Diocesano per noi in Diocesi a Milano è stato che di quel documento dove si parlava solo del Ministero del Catechista si inizia a parlare dei ministeri istituiti, quindi rientrano anche il Ministero dell'Accolitato e del Lettore. Questi i passaggi concreti in Diocesi nostra. Ora, qualche risonanza rispetto, e questa possiamo farla insieme, no? Sul territorio. Il Consiglio Pastorale ha inviato i documenti che avete ricevuto anche voi tramite il sito alle varie zone per avere riscontro, cioè come si può pensare la promozione, quale percorso, ecco, arriva ad evidenziare queste figure ministeriali nel territorio in cui si vive. Le varie zone hanno dato il loro riscontro al Consiglio Pastorale Diocesano. Quindi abbiamo sentito un po' di ogni, penso, dalla responsabilità totale delegata ai preti, al contrario, no? A volte i preti, no, dicono che noi siamo delegati, invece qui erano i laici, no, a dire che bisogna delegare i laici, no? All'evidenziare la necessità che sia... cioè che esistano queste figure nella Chiesa e non solo come supplenza per questa parte di clero che continua a diminuire, ma come l'esigenza della Chiesa oggi, cioè la Chiesa cammina e ci chiede questo oggi, questa presenza nei nostri territori. Se vuoi...
No, il rischio che si è visto subito è creare dei sottoruoli. Cioè gli ufficiali, adesso creiamo i sottufficiali, nel senso la fatica di pensare a una ministerialità istituita anche in maniera ampia, e questa è una cosa che in teoria c'è sempre stata, ma appunto quando tu vivi nel sogno vivi solo le cose belle, quando poi il sogno diventa concretezza cominci a vedere le fatiche che ci possono essere. Allora capite che se c'è il catechista istituito e il coordinatore dei catechisti, è un catechista con la C maiuscola e l'altro con la C minuscola, se il lettore istituito o le lettrici fanno parte di quelli che hanno avuto un percorso, una formazione e si sentono inviati e chiamati e inviati, significa che la signora che viene chiamata a leggere perché tizio è malato, perché ha voglia, perché quella messa è dedicata a una... capite? Cioè uno dei problemi forti è appunto... si dice sempre la fatica di dialogare con un'organizzazione gerarchica piramidale, adesso io è come se facessi, cioè una delle problematiche, come se creassi ulteriori scalini, e quindi se è fondato sul battesimo e siamo tutti battezzati, siamo tutti servi teoricamente, no? Allora una cosa da capire è come articolare eventualmente queste figure all'interno di una comunità senza creare appunto il coordinatore di comunità pastorale, no, il generale, poi ci sono i tenenti colonnelli, poi ci sono i capitani, poi ci sono, no? E poi c'è la truppa. Ecco, come evitare questa dimensione, che è una dimensione che potrebbe capitare, che è un po' la dimensione che abbiamo già vissuto senza essere istituiti, quando qualcuno è responsabile di qualcosa che ha le famose chiavi, capito, e te lo fa pesare, cioè le chiavi ce le ho io e qua comando io. Ecco, questo è un po' il cinema, l'oratorio anche. Questo è un aspetto. Un altro aspetto interessante è proprio come nasce il servizio, no? Noi per esempio, quando Manuela diceva fate poi un cenno anche al direttorio delle comunità pastorali, quando si parla di noi alla famosa pagina 6, il punto è della pagina 6, è interessante perché il capitolo è il servizio alla comunità pastorale, cioè la parola stessa, ministero dal latino, è servizio. Quindi tu un servizio che fai? Questo servizio, se tu metti insieme, è uno dei pochi... penso alla parola, il termine ministero è uno dei pochi termini in cui sia il diritto canonico che la teologia sono concordi nel dire che cosa sono. Cioè la Chiesa li pensa, li istituisce, è necessario la Chiesa, c'è il mandato della Chiesa e c'è una responsabilità personale che discende da chi è mandato. Le quattro caratteristiche. Per esempio le famiglie missionarie chilometro zero non sono ministeri istituiti, perché nel piccolo riepilogo che abbiamo fatto all'inizio, vuoi sapere che per istituire il ministero, uno nuovo, al di là di questi, sono le conferenze episcopali, quindi né le diocesi né quelle lombarde, cioè l'Italia che dovrebbe dire posso fare questo, come hanno fatto altri. Quindi, però se voi vedete il servizio che noi facciamo, c'è il mandato, c'è la responsabilità, c'è l'utilità alla Chiesa, c'è il tempo e quindi rientra. Infatti, vedi, il servizio alla comunità pastorale. E c'è scritto, no, che tra le varie forme di servizio c'è appunto questa cosiddetta famiglia missionaria al chilometro zero, dove il mandato è condiviso a livello familiare, sebbene formalmente assunto a livello individuale. Monica ha fatto un lavoro ancora più certosino, ha letto per bene tutto il testo del direttorio e ha contato tutte le volte in cui si faceva riferimento ai ministeri. E sono, dicevi,
cinque
volte, però
cinque punti dove si fa riferimento ai ministeri che non sono il ministero ordinato, ecco, gli altri ministeri.
Che sono quelli istituiti e quelli, diciamo, di fatto.
Di fatto.
Voi, per capire quello di fatto, l'esempio classico è il ministro straordinario dell'Eucaristia. Non è istituito, però tecnicamente quello è proprio l'icona perfetta per dimostrare un ministero di fatto. Se per caso vediamo dove c'è scritto questa roba qui, c'è scritto sempre come servizio all'interno delle comunità, delle pastorali, delle diaconie che si prendono cura del territorio. E secondo me già fa una proiezione di immaginazione profonda rispetto a che cosa potrebbero, essere utili nelle nostre comunità. Ovviamente il tema oggi non era questo, era proprio un breakfast, quindi non è che approfondiamo, però per farvi un esempino, mi pare o la terza o la quarta, della gialla, dove c'era scritto che le comunità, i consigli pastorali, in accordo poi, diciamo, con la parte operativa che è la diaconia, decidono come questi ministeri possono essere fruiti a livello di comunità, e lo fa soprattutto dando anche un'immagine su quello che è il tema delle comunità che si riuniscono soprattutto la domenica, soprattutto quando non siamo ancora a questi livelli, ma voglio dire un piede c'è già, dove in alcuni posti probabilmente anche l'assemblea eucaristica potrebbe non essere il presiedere la celebrazione, ma un'assemblea di popolo che si riunisce attorno. E quindi capite che non c'è una rivendicazione di qualcuno, io voglio fare questo perché sono 20 anni che leggo, adesso mi metti la medaglia che sono lettore, ma ci deve essere una prospettiva diversa. Che cosa mi serve oggi? Paradossalmente potrebbe anche una comunità dire: non mi servono né lettori né accoliti né catechisti, perché nella mia dimensione c'ho già un funzionamento che va così. E c'è qualcun altro che invece potrebbe dire: a me servono perché è importante che chi accoglie una volta al mese qualcuno o qualcuna che riunisca attorno alla parola la domenica una piccola comunità, sappiamo che lo faccia a nome della Chiesa, inviata dalla Chiesa, con un mandato e con un programma formativo dove c'è qualcuno dietro che garantisce per questa persona. Quello che un po' succede a noi adesso, sto zitto dicendo solo, adesso guardo lui perché lo diceva preparando il caffè, come siete stati accolti? Sono stati accolti divinamente, no? E allora ci facevano regali ancora prima di entrare. È interessante questo aspetto, perché chi sa le prime volte di come sono state accolte le famiglie, sanno che sono stati accolti in maniera, appunto, è la famiglia in difficoltà che ospita la parrocchia, chi sono questi, pagano l'affitto. Adesso c'è già un servizio diverso, perché si capisce che c'è un discernimento dietro, c'è una disponibilità e c'è una Chiesa che manda. Che sono un po' le caratteristiche legate a qualsiasi ministero.
Ecco, oltre la necessità del territorio, io penso che vada anche sottolineato il fatto che il ministero, cioè il ministro istituito, ha una forte valenza vocazionale, cioè è un cammino che fa la persona, cioè è l'espressione della Chiesa in quella persona, cioè è quello che racconta la presenza di Dio in quella persona, accompagnata, istituita tramite rito, e quindi tutta la vita, cioè oltre alla necessità del territorio c'è questa parte che non va messa in secondo piano, cioè non è soltanto la richiesta per necessità, è un mettersi al servizio dopo un cammino di discernimento della persona stessa, e questo secondo me ci aiuta anche a pensare che non è un Avenger. Non è un super catechista o è l'espressione della Chiesa nell'edificazione della Chiesa stessa. Ecco, riguardo al servizio, sì, riguardo al servizio convergo anch'io con quello che dice Eugenio, perché è giusto che il servizio sia a tempo, che ci sia un percorso di verifica in itinere, come il percorso formativo sia in itinere. Infatti si è pensato sicuramente ad un percorso di formazione, allora, tra virgolette, accademico, nel senso di avere quelle nozioni che sono necessarie per l'esercizio e per il servizio, ma l'accompagnamento spirituale, umano, una sorta di tirocinio sul territorio che farà la vera parte, ecco, nel cammino. Le criticità di questa cosa che un po' abbiamo già evidenziato e sicuramente affiorano anche a prima vista. Allora, ecco qui porto un po' la mia personale. Nella commissione, la commissione è formata da parte del servizio catechesi, del servizio liturgico, del servizio missionario e poi chi che c'è dentro? Vabbè, Don Mario Antonelli che coordina,
l'azione cattolica.
L'azione cattolica e basta, mi sembra che ci siamo tutti. La parte laicale, di cui ecco, dicevamo un po', mettendo tanti paletti sulla formazione del ministero, il rischio è che si alzi la soglia d'età. Cioè tu chiedi questo, quest'altro, gli chiedi l'esperienza, gli chiedi questo tipo di formazione, gli chiedi tempo, il rischio è che la soglia di età si alza verso l'alto, perché chi è che ti può dare questa disponibilità oraria, di servizio, di competenza? Cioè è una persona che sicuramente è umana, cioè matura umanamente, ma che acquisendo tutte queste competenze ha sicuramente una soglia d'età alta, quindi tagliamo fuori tutta una fetta di persone che magari è matura la vocazione, però non riesce. Cioè a me viene in mente la famiglia con i bambini piccoli in età scolare, come fa a dare la disponibilità? È difficilissimo. No, quindi ho detto facciamo attenzione, che il rischio è quello veramente di canalizzarci solo sulla fetta dei pensionati, pur volendo benissimo i pensionati, aspirando alla pensione anch'io prima o poi.
Ricordando che l'età pensionabile
è sempre più alta.
No, c'è anche questo.
Quindi c'è in corso anche questa riflessione. Poi apriamo un po' le risonanze, poi se abbiamo dimenticato qualcosa intervenite.
No, scusate, l'ultima cosa che mi veniva in mente era proprio immaginando un organigramma aziendale. Allora, noi feedback ufficiali dal presbiterale non li abbiamo avuti, abbiamo avuto quelli diciamo di seconda e di terza mano, per cui non li spendiamo, però nel feedback invece con alcuni preti c'è stato proprio bianchi e neri, cioè quelli che dicono no, non servono, e quelli che dicono si servono. Però in quelli che dicono si servono la prospettiva funzionalistica era così forte che quasi quasi mi verrebbe da dire meglio che non istituiamo niente, perché l'idea era: questa è la mia comunità e avrei bisogno di queste forze tradizionali, presbitero, diacono, non ci sono, allora riarticolo con due catechisti qua, un lettore qua, ecco. Questa è, secondo me sarebbe la deriva peggiore, che ci porterebbe a quel discorso dei gradi, del personale ausiliario, no? Cioè quella di dire non è l'occasione per ripensare il modo di essere chiesa, ma è l'occasione per far funzionare qualcosa di, tra virgolette, vecchio con nuove figure. Il problema non è svecchiare con nuove figure, il problema è rimettere in discussione il modo di essere tessuto, corpo, carne, e vedere lì che cosa serve. E arrivare al punto di dire forse non serve niente, potrebbe anche non servire niente, però io ho ragionato su che comunità voglio e su come la voglio rendere viva. Ecco, questa, quindi la prospettiva funzionalistica è un'altra cosa che ci mette un po' in campanello d'allarme. Però appunto l'obiettivo era anche capire da parte vostra che cosa è arrivato a casa vostra, che cosa è arrivata, che cosa stimola la vostra immaginazione, se ci avete mai ragionato prima, dopo, insomma, chi ha avuto esperienze anche di in altre diocesi o in altri contesti. Se ve lo chiedono cosa dite, perché vedrai che voi
io quando ho letto che appunto venivano istituiti questi ministeri così, vabbè, chiaro, pensando a me ho detto, ah beh, ma che bello, no? Cioè nel senso, poi dopo per un attimo ho detto, va bene, ma non è che devo pensare a me, cioè giustamente, e sono emerse un po' quelle criticità che tu dicevi, no Monica, cioè del senso, ho letto blandamente, a un articoletto così, venivano chiesti questi almeno 2 anni, mi sembrava, di formazione. E io mi sono detta, mamma mia, io no, mi rimetto 2 anni a studiare che? Ma lo capisco, cioè già questo è. Però ripeto, non bisogna pensare, pensando anche a chi, non lo so, mi sono detta, mamma mia, queste cose magari spaventano, se uno, cioè deve esserci proprio una maturità della persona, ma questa maturità della persona, se io già penso al cinquantenne, io vedo quella maturità della persona di cui parla Monica, la vedo in un settantenne, cioè che ormai il suo percorso, non dico adesso, però l'ha un po', come dire, terminato. Anche questo in generale, anche nel banale, anche nel lettorato, adesso noi guardiamo la figura del catechista, che è una figura dove noi trasmettiamo comunque una fede o comunque un messaggio a chi ancora non conosce Gesù, che potrebbe essere un adulto come potrebbe essere anche un bambino, quindi è una cosa ampia, no? Però ripeto, io vedo, cioè se vedo appunto chi coinvolgere, chi far nascere un desiderio, una vocazione, io la vedo un po', come dire, un po' appunto, la vedo un po' difficile. Ho in mente magari anche delle figure che attualmente sono catechiste, che sono separate, e mi faccio delle domande, mi dico, queste magari sentono un desiderio dentro, però forse lo potranno esercitare, forse sì, forse no, cioè rischiamo, la mia paura è che rischiamo che questa chiesa diventa ancora più chiusa, piuttosto che invece partire per una missionarietà dove si apra. Però forse la nostra diocesi, anche così, la diocesi ambrosiana, non lo so, è un po' difficile ai cambiamenti, non lo so, sono così, pensieri a voce alta.
Vi leggo un punto del documento diocesano, ve lo leggo perché è stato approvato questo, quindi... Nel caso del ministero istituito, in questo caso particolare del catechista, è opportuno proporre un percorso di apprendimento che metta in dialogo la teoria e la pratica. L'esercizio di un servizio concreto sia previo all'istituzione, sia parte integrante dell'iter formativo e necessario per tutti. Si può immaginare che in pratica vi saranno 2 grandi tipologie di candidati a questo ministero. Chi svolge già un servizio in ambito catechistico e all'interno di questo matura il desiderio della forma istituita, e chi è attratto direttamente dalla proposta del ministero istituito, ma non necessariamente è già impegnato in un servizio di fatto. Andranno accolti entrambi, sapendo che i primi hanno in realtà già iniziato la loro formazione e che i secondi verrà proposto di iniziare un esercizio concreto nell'ambito della catechesi. La formazione è dunque strutturata come un apprendistato, cioè un tirocinio, un'iniziazione pratica a un servizio ecclesiale nella forma dell'accompagnamento. Quindi nel percorso formativo va incluso un tempo di tirocinio pratico che permetta di sperimentarsi sul campo con il sostegno di un accompagnatore, offrendo così ulteriori elementi sia per la formazione personale che per il discernimento. L'accompagnamento qui suggerito potrebbe proseguire utilmente anche dopo il rito di istituzione, almeno per qualche tempo e nel quadro di una formazione permanente. Questa cosa ci rassicura anche un po', perché non è istituito, vai, ciao, ci vediamo tra 5 anni. Poi nella pratica speriamo non sia così, anche perché nella nostra esperienza di famiglie missionarie a volte capita anche questo. Entri in parrocchia e poi il vicario episcopale lo vedi dopo. esclusi presenti, ovviamente. E, ecco, questa cosa a me personalmente ha rassicurato un po', no? Nell'idea di imparare insieme alle nostre comunità a coltivare quel terreno che può favorire la nascita, la crescita e l'accompagnamento del ministro istituito.
Volevo appunto dire che effettivamente questi due estremi sono molto concreti, perché li viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, li abbiamo vissuti, li viviamo nel parrocchio, cioè il fatto di chiedere il tempo, quindi giustamente e generosamente le persone di una certa età si mettono a disposizione, però appunto poi dopo sono meccanismi proprio non voluto, però le famiglie con i bambini più piccoli o più giovani si trovano ad essere esclusi, oppure proprio anche l'organigramma, io lo faccio già da 15 anni, io questa cosa la so già, io sono esperto, mi sento, sono discorsi che sentiamo un po' tutti, questi, no? Noi abbiamo l'esperienza così del mondo francescano, penso anche Eugenio, la cosa bella che abbiamo vissuto è che si va sempre in fraternità, ecco, anche qua il ministero è sempre condiviso e pensi che è una cosa che non viene affidata solo a te, ma ci sono dei compagni di viaggio, anche Gesù mandava i discepoli a due, forse anche per questo, no? per dire guarda che è un cammino, innanzitutto che fai con la fraternità, si annuncia in fraternità, non annunci, anche se hai mandato non annunci come singolo, anche, e anche noi andiamo come famiglia, no? Proprio perché la voce è sempre una voce, sono più voci, ecco. L'altra cosa è mettere comunque una verifica costante di questo mandato, è importante abituarci anche a questa cosa, che verifichiamo come sta andando, ci diamo un tempo, poi si verifica e poi dopo vediamo se puoi raccogliere nuovamente, se magari è bello accogliere altre persone in questo ministero. E poi un'altra cosa, vabbè, che Francesco ci insegna è proprio anche educarci a lasciare, che a volte quando uno accoglie un ministero sembra che è la parte più difficile, ma in realtà la parte più difficile poi è quella di fare il famoso passo da parte o indietro. E su questa cosa forse dobbiamo, all'interno di questo cammino, mettere proprio un'educazione anche la bellezza del lasciare, perché comunque no, in realtà non lasci niente, perché poi c'è subito portato dietro la porta un'altra cosa, e generalmente ecco, solo che è un passaggio che a tutti fa un pochino paura, perché ti sembra di lasciare qualcosa, di non avere più un orizzonte, no? Invece abituandoci a questo modo di camminare scopri che comunque la grazia ti prepara sempre qualcosa di nuovo, di più grande, e tu ti porti il tuo bagaglio che hai di esperienza. In questo senso vedo il ministero anche la condivisione dei giovani, perché ad esempio un educatore dell'oratorio fa di fare un percorso, lo fanno già però di consapevolezza, che anche quello che tu fai, anche come aiuto catechista, comunque entri e non esprimi più la tua voce, ma esprimi la voce di una comunità, a questo punto anche l'età rientra in gioco in questo modo.
Posso chiedere una cosa, magari sono arrivato tardi, l'ho persa io, non sono capito. Cioè, il pensiero che mi veniva, no? Ascoltarli. Adesso tu dicevi il ministero per la nascita, e poi, oppure che il ministero è uno che è, cioè, chiamato e inviato. Volevo capire a questo livello così istituzionale di riflessioni, sulla parte questa della chiamata, cioè della vocazione, cioè che riflessioni ci sono, nel senso. Alcune cose che dicevate, se chiediamo tanto un apprendimento, una disponibilità, eccetera, il livello di disponibilità si alza. Però a me veniva da pensare, però se c'è un terreno forte, vivo, di vocazione forte, un giovane è più aperto, cioè se gli si propone una cosa come qualcosa di bello, di vivo da fare, cioè una cosa che ti riempie la vita, un giovane è più disposto dopo ad accoglierlo, a mettere a disposizione le energie che sono maggiori, la disponibilità che è maggiore, no, anche la famiglia giovane con tanti figli, ma io mi sento un po' chiamato in causa, dico, cioè è vero che la famiglia c'ha più vincoli, però è anche vero che se dopo noi quello che gli chiediamo è una cosa che vale la pena di cercare prima di tutto, no? Che dovrebbe essere, tutto il resto viene dopo perché c'è qualcosa di più bello. Ecco, dopo gli si può anche chiedere tanto, non so come dire, a livello di impegno. Semplicemente mi chiedevo, cioè, al di là dopo della gestione istituzionale, dell'inquadramento teologico, pastorale, istituzionale di queste figure, cioè come se qualche riflessione sul come coltivare il terreno vocazionale, come far nascere queste chiamate, no?
Io da quello che ho visto in questo famoso documento approvato e anche un po' da altri, che però nella teoria è bello, ma anche nel direttorio del diaconato permanente c'è scritto la stessa cosa, e poi lì di solito è sempre ci si propone, cioè non una candidatura, ma dice mi sento chiamato, però dovrebbe essere la comunità a dire oltre c'è bisogno di tu potresti, lei potrebbe, noi potremmo, cioè questo secondo me è una cosa che se si realizzasse potrebbe essere importante, perché è come se fosse una scelta dialogata tra chi ti mette gli occhi perché sei giovane, perché sei bello, perché sai parlare, perché hai presa, e tu che magari non ci avevi mai pensato ma ti lasci coinvolgere, e viceversa, no? C'è scritto così, cioè dovrebbe nascere da una promozione sempre di un cammino comunitario, dopodiché la disponibilità delle, cioè quello che ha detto lì era un po' la sua impressione, che è l'impressione che abbiamo tutti rispetto al colore dei capelli che ci sono nelle chiese e al numero di forze che ci sono, però è chiaro che se uno sente che quella roba è per lui e per la vita, trova forza e energia senza far mancare nulla né alla famiglia e né alla professione, secondo me, però non esistono modelli, cioè è tutta una cosa che deve arrivare. Sì, andiamo a me.
Sì, almeno 10. Quando siamo nel